E rieccoci. Allora, abbiamo detto largo ai giovani, ma anche dal punto di vista lavorativo, perché effettivamente ci troviamo di fronte a una questione dal punto di vista del lavoro che negli Stati Uniti hanno chiamato The Great Resignation, ovvero il fenomeno delle grandi dimissioni di massa. Nel nostro paese erano anni, forse non si era mai vista un numero di persone che decidevano di lasciare il proprio lavoro, magari una certezza, una sicurezza anche economica, per fare altro. Come mai? Lo chiediamo al nostro ospite, ormai è un abitué, un affisionato di radio e TV. Buonasera, professor Marino D'Amore, sociologo dell'Università Niccolò Cusano. Professore, buongiorno.
Buongiorno, salve a tutti.
Professore, a oggi, nel primo trimestre 2022, secondo dati forniti dall'INPS, sono 306.710 i lavoratori italiani che hanno deciso di lasciare il lavoro. Secondo lei perché? Come si spiega questo fenomeno?
Io credo che sia un fenomeno squisitamente sociale. È strano pensare che ci siano delle decisioni prese in questo senso dopo i strascichi di una grave crisi economica, quella del 2008, acuita poi dalla pandemia. Però al tempo stesso bisogna comprendere che ci sono delle dinamiche di natura sociale che vanno assolutamente prese in esame all'interno di queste analisi, ossia il fatto che la stessa pandemia e adesso purtroppo un altro evento drammatico così totalizzante come la guerra hanno fatto capire, mettiamolo in questo modo, quanto sia molto, come dire, caduca ed effimera la vita. E quindi questo fa pensare a delle decisioni che prima non sarebbero mai state prese, perché in fondo si capisce che effettivamente c'è un tempo prestabilito e uno tenta di realizzarsi nel migliore dei modi in questo tempo che ci è dato.
La realizzazione come obiettivo verso la felicità, quindi, professore?
Beh, sicuramente. Qualcuno più importante di me ha detto: chi fa il lavoro che gli piace molto probabilmente nella vita non lavorerà mai. Ed ecco che allora quelle vessazioni e quelle ingiustizie, almeno quelle percepite come tali, che un tempo venivano sopportate e metabolizzate, adesso non si sopportano più. E si cerca un piano realizzativo che attraverso un percorso professionale porti però a un piano realizzativo esistenziale, cioè alla soddisfazione di vivere una vita gratificante e piena nel senso più qualitativamente esaustivo del termine.
Faccio un attimo un excursus personale a riguardo, perché effettivamente io mi sento veramente uno dei fortunati, perché fra la radio, Radio Cusano e Cusano Italia TV sulla televisione, io faccio davvero il lavoro che mi piace fare, e veramente mi sentirei quasi di appassire se dovessi trovarmi ad affrontare magari anche un ambiente vicino, ma non la stessa cosa. E quindi questa forse, diciamo così, è anche un riverbero di quel desiderio di cui parlavamo, della ricerca della felicità, tanto per fare il nome di un film famoso che si concentrava proprio sul centrare un'esistenza magari un po' più squattrinata, ma più piena.
Sì, quando uno è felice fa tutto meglio e sopporta tutto meglio, quindi anche, come dire, delle difficoltà, almeno nel breve periodo, di tipo finanziario vengono, uno, comprese in modo migliore e due, concepite come un naturale passaggio verso quello che è poi l'obiettivo principale, ossia la realizzazione di cui parlavamo prima. Ed ecco che allora subentrano, soprattutto in periodi come questo, oso immaginare un altro periodo, dato che poi tutte queste tendenze, come citava lei anche nella statistica, sono di natura statunitense, no? Tutto questo tipo di analisi viene un po' da lì. Credo che se andassimo a vedere i dati, penso che una tendenza del genere magari poteva essere riscontrata anche dopo l'attentato alle Torri Gemelle, no? Un periodo, un evento così traumatico e devastante che ha fatto capire effettivamente che la vita è troppo breve per non realizzarsi e soprattutto per non onorarla nel migliore dei modi perseguendo la felicità.
Stavo rendendomi conto, sfogliando ad esempio la Repubblica di oggi, che sembra essere un fenomeno molto trasversale, non è solamente una categoria di lavoratori, ad esempio, non lo so, gli autonomi o i dipendenti o chi è precario da una vita in maniera anche ingiusta, ma sembra essere un fenomeno letteralmente trasversale che colpisce tutte le categorie, tutti i settori, tutte le persone, e forse non c'è neanche tutta questa distinzione fra i sessi.
No, è un fenomeno intergenerazionale e soprattutto che non ha un discriminante di genere, nel senso che riguarda sia gli uomini che le donne. C'è però da aggiungere altri elementi. Io come dire, quando affronto questo tipo di discorsi, soprattutto i fatti sociali che sono molto prestati al cambiamento immediato, cerco sempre di vibrare le generalizzazioni. Bisogna considerare alcuni elementi che secondo me sono fondamentali. Innanzitutto, alcune scelte vanno fatte anche nel rispetto degli altri. Per esempio, credo che se una persona debba lasciare il lavoro e questa persona non ha figli, lo lasci più a cuor leggero rispetto a chi invece ha una famiglia da portare avanti. Questo è un esempio eclatante, ma ce ne possono essere tanti altri. Bisognerebbe cercare di studiare ogni caso a sé stante e poi capire quali sono state le scintille che hanno catalizzato quel tipo di decisione. Che il fenomeno sia intergenerazionale e viaggi tra i generi con estrema disinvoltura è assolutamente indubbio ed evidente, e questo è legato al fatto, è legato sicuramente anche a una voglia che possiamo riscontrare in tutte le generazioni e in tutti i generi di una gratificazione, di una realizzazione personale, ma soprattutto è quella ricerca, a costo di sembrare ripetitivi, della felicità che in questi ultimi 4 anni ci è stata negata con tantissime limitazioni che hanno cambiato irreparabilmente la nostra vita. Anche quando torneremo, e lo spero, io spero al più presto, lo auspico davvero con tutto il cuore, a una situazione di pseudo normalità, liberi dalla pandemia, e una volta conclusa questa guerra, sicuramente le nostre esistenze saranno irrimediabilmente cambiate rispetto a 3 anni.
Ecco, da segnalare però che non è che questi 306.710 italiani che nel primo trimestre hanno lasciato il lavoro hanno smesso di lavorare, perché il trend, dice Francesco Armillei, assistente di ricerca alla London School of Economics, si è consolidato, ma è stata smentita la tesi della liberazione dal lavoro. I lavoratori si dimettono, ma rimangono nel mondo del lavoro, non sempre nello stesso settore. È un segnale di dinamismo e risveglio a cui l'Italia della crescita allo 0, non era abituata. Professor D'Amore, allora, questa analisi stempera un po' il fenomeno e questi dati che abbiamo enunciato?
Ma diciamo che lo studioso che ha portato questa analisi avanti è autorevolissimo e ci mancherebbe altro. È indubbio che bisogna considerare anche in questo caso altri elementi, per esempio l'esperienza pregressa del lavoratore. È normale che se c'è un lavoratore giovane che ha comunque molti anni di lavoro in uno specifico settore, è normale che magari abbia delle richieste a cui poter dar credito, e soprattutto che magari le abbia già da tempo e le abbia lasciate un po' in stand by per un qualche periodo, oppure se il tipo di contratto, magari si lascia un contratto a tempo indeterminato per fare una nuova esperienza con un contratto a tempo determinato, oppure come collaboratore esterno e consulente. Tutti questi elementi vanno messi nel calderone, altrimenti si ha una visione distorta della situazione. È indubbio, e questo oserei dire paradossale, che in un momento storico in cui i tassi di disoccupazione tocchino delle percentuali comunque importanti, nonostante ci sia un miglioramento, questa nuova tendenza comunque lasci trapelare un po' di speranza anche per il futuro, soprattutto per le nuove generazioni, che sono quelle che molto probabilmente a livello lavorativo pagheranno il filo e il dazio di tutte, come dire, le criticità che hanno creato quelle che ci hanno preceduto.
Ecco, lei ha anticipato proprio una domanda. Effettivamente sembra esserci una maggiore fiducia nei confronti del futuro, anche perché magari a forza di dire peggio di così non può andare, effettivamente uno pensa che questo barile possa avere un fondo vicino alla nostra situazione e da cui si può solamente riemergere per una boccata d'aria all'insegna di una maggior realizzazione, di una maggior soddisfazione, di un'esistenza con il sorriso.
Assolutamente sì. Beh, la speranza poi è la maggiore fautrice di ogni cambiamento sociale, politico, economico. È normale che dai periodi di crisi, come si dice, qualcuno più importante di me ha detto, periodi difficili creano uomini forti, periodi facili creano uomini deboli. È indubbio che dai periodi di crisi poi inevitabilmente in un modo o nell'altro ci debba essere la rinascita, e questa rinascita viene affrontata sicuramente con degli individui, dei gruppi, delle comunità più fortificate e rese più degne e forti nell'animo. Questa è la speranza che ci può dare questo tipo di situazione e anche questi dati, però bisogna arrivarci, e soprattutto in un momento, in un'esistenza in cui, e qua citiamo il grande Zygmunt Bauman, è tutto più fluido, è tutto più dinamico, è tutto più veloce, questo tipo di cambiamenti richiedono invece un po' più di tempo e vanno metabolizzati e contestualizzati nel periodo storico in cui avvengono.
A proposito dei cambiamenti, nel 2020 il nostro modo di intendere il lavoro dalle 9 alle 18 alla scrivania di una grande azienda, magari in uno stereotipo generalizzato, è stata completamente stravolta dalla necessità di stare sicuri, di rimanere in casa e di lavorare comunque da casa, lo smart working all'inglese. Professore, secondo lei ci può essere una compressione anche umana e personale di questi lavoratori che magari si debbono ritrovare, debbono iniziare a ritrovare quei colleghi con cui magari non andavano poi particolarmente d'accordo e quindi decidono addirittura sullo sprone del cambiamento causato dalla pandemia di lasciare il loro lavoro fastidioso, noioso, morboso per cercare fiducia? Quanto la pandemia ha influito, secondo lei, su questo e il ritorno, il conseguente ritorno al lavoro su questo fenomeno?
Ma guardi, la pandemia ha influito tantissimo, in maniera deflagrante oserei dire, nel senso che la pandemia ha attivato un processo, chiamiamolo, di desocializzazione, cioè ci ha insegnato purtroppo, malgrado noi, a restare soli, a restare isolati. E questo cosa comporta? Comporta che l'uomo è un essere che si adatta alle situazioni, anche quando all'inizio non riesce ad accettarle. Con il tempo ci si adatta e ritornare poi a una situazione di partenza diventa molto difficile. A questo dobbiamo aggiungere però che, e qua ritorno all'esempio che avevo fatto prima, anche dopo l'attentato alle Torri Gemelle, alcuni ricercatori, alcuni studiosi dissero che molto probabilmente la generazione che sarebbe seguita a quell'evento non avrebbe avuto una socializzazione degna di questo nome, tant'è vero che venne chiamata Homeland Generation, cioè la generazione che preferiva stare a casa piuttosto che insieme alle persone o comunque in luoghi affollati. Poi
prego professore, prego.
Poi la storia ci ha detto il contrario, non è stato così, quindi anche questo tipo di valutazioni vanno affrontate nel corso di una forbice di tempo che ci consente di analizzare i dati, proprio perché il cambiamento all'interno della cultura del nowism, cioè dell'immediatezza, è veramente repentino e non possiamo prevedere le direzioni e le traiettorie che può intraprendere.
Faccio una faccia stupida, stavo dicendo, professore, perché effettivamente questo ci porterà a riconsiderare il mondo del lavoro e pensare di lavorare, di vedere il lavoro come un mezzo e non come un obiettivo. E questo, secondo me, rimarrà uno dei temi da analizzare nei prossimi anni, professore. Io, come sempre, la ringrazio di cuore per essere stato con noi. Grazie al professor Marino D'Amore, sociologo dell'Università Niccolò Cusano. A presto, buona giornata e buon lavoro, professore.
Grazie.